Les bijoux indiscrets, Emanuela Giudice per Onde Quadre, Valentina Tarantini in regia. A John Hajduk, architetto americano che per oltre 40 anni ha insegnato alla Cooper Union, Renato Rizzi dedica uno dei suoi ultimi libri, Incarnatio. Edito da Marsilio nel 2010, il volume è una raccolta di parole e immagini attraverso forme compositive dell'architettura che raccontano, nella seconda parte del volume, l'operare dell'architetto americano nel senso più profondo, quello che rammenta una vocazione, una forma morale, una condizione, sostiene l'autore, della grazia. Renato Rizzi, che oltre ad essere architetto insegna progettazione allo UAV di Venezia, raccoglie poche parole nella premessa a questo volume di piccolo formato che apre la seconda puntata del nostro programma. Dice Rizzi: l'opera di John Kent in Hajduk appartiene ad una rara quanto inusuale dimensione morale, quella compresa tra gratitudine e fedeltà. Gratitudine verso i predecessori, i maestri, fedeltà nei confronti della sacralità dell'architettura. E arriva l'autore a chiarire quello che secondo lui è il duplice paradigma hajdukiano: aver trasformato la professione in vocazione e la disciplina in dottrina, aver percorso, insomma, tutti i gradi della scala teologale. A John Hajduk Renato Rizzi aveva già dedicato uno scritto sulla rivista Polaris nel 1991, il titolo era Gli enigmi del moderno. E dalla scena americana in generale Rizzi è abile conoscitore anche perché ha lavorato presso lo studio di Peter Eisenman, al quale ha dedicato un testo uscito un paio di anni fa dal titolo Peter Eisenman, mistico nulla. Testo in cui era stata trattata la mistica ebraica, in particolare il simbolismo della Kabbalah, per ritrovare l'unitarietà tra gli stati profondi del pensiero e l'opera dell'architetto newyorkese. John Hajduk e Peter Eisenman li abbiamo lasciati nella precedente puntata del programma. Loro hanno fatto parte di quel manipolo di architetti che nel 1969, con la mostra al MoMA di New York, avevano inaugurato una sorta di scuola newyorkese, i Five Architects, e si è parlato spesso della loro similarità, ma anche e soprattutto delle loro differenze. Ecco, io credo che in questo libro di Rizzi questi tratti si possano proprio cogliere. John Hajduk è stato un architetto, oltre che, forse possiamo dirlo, un artista. Ha testato la propria ricerca sul progetto, sulla formazione, sullo sviluppo della forma architettonica, ma è anche stato capace di spostare la propria attenzione sugli oggetti di uso comune. Gli studi alla Cooper Union di New York e la specializzazione all'Università di Cincinnati come ad Harvard, dove nel 1953 ottiene il master in architettura, si affiancano ad una formazione che è passata anche attraverso affermati di studi di progettazione che lo stesso Hajduk ha potuto frequentare. Uno studio proprio Hajduk lo aprirà soltanto nel 1965 a New York, segnando l'inizio di una ricerca personale, un atto, potremmo dire, quasi privato. Il libro di Renato Rizzi, Incarnatio, come vi dicevo, si sviluppa in due parti, una prima discorsiva e una successiva figurativa, e racconta proprio di questa operazione attuata da Hajduk, operazione che consiste nel ricostruire il linguaggio della salvezza, le parole perdute della grazia. E affinché questo si realizzi, deve attuarsi un cambiamento, rovesciare il punto di vista del nostro sguardo. Ma, mi viene da dire, lo sguardo non è rivolto a se stessi o per se stessi, no. Il progetto di Hajduk è un progetto di universalità in cui l'esperienza intellettuale possa essere finalmente trasferibile. E questa è l'educazione all'architettura, attraverso un piccolo libro, questo di Renato Rizzi, che in fondo è un piccolo libro di poesia ed architettura. E allora forse, per esprimere tutto questo, può andar bene una canzone di Leonard Cohen e Philip Glass, tratto dal volume The Book of Longing.
suggested this book.
Renato Rizzi ci ricorda come il cosmo del pensiero haiducchiano sia sempre una realtà unitaria, indivisa, forma trinitaria costituita da poesia, pittura, progetto. E proprio alla pittura viene dedicato il paragrafetto di Incarnazio sui geni e le opere. E allora compaiono il titano Michelangelo e Hopper, per cui la solitudine è un luogo, o Le Corbusier, un rito notturno, e Giacometti, creatore di pensieri allungati. Nella poetica di John Hajduk, ritorno spesso su questo concetto, si tracciano i legami con i maestri, ma ecco, qui sono maestri con la M minuscola, senza soccombere, senza facilismo, imitazioni. Sono una lunga scia in cui ci si innesta tutti in un viaggio continuo e comune. La prima cosa è superarli i maestri del moderno, certo investigandoli, ma poi soprattutto innescare un processo di continuità, non di sola imitazione. Dice Renato Rizzi, tutta l'opera di John Hajduk è lo strenuo tentativo di densificare, di convertire nella forma enormi masse spirituali. È una grammatica della fantasia, quella di Hajduk, che costruisce attraverso le proprie architetture e che gli studenti di Rizzi hanno ripreso attraverso modelli di gesso le sue idee. Le fotografie, nella parte finale del libro, raccolgono l'ombra e la luce della bidimensionalità propria dell'operare di Hajduk. Sappiamo che l'architetto americano è stato anche un illustratore di favole classiche e viene da dire che forse egli stesso ne ha scritte di favole, in questo caso architettoniche. Molti dei saggi scritti dall'architetto newyorkese verranno pubblicati sulla rivista di Yale, Perspecta, la rivista propria, insomma, della controparte Grace, a cui avevamo accennato nella scorsa puntata. E tra questi testi forse occorre ricordare Diary Construction e The Space in Between. L'immagine di John Hajduk, costruita dalla critica, è passata sovente attraverso un'idea di architettura visionaria, ma forse non c'è nulla di visionario, forse è soltanto questo concetto di fantasia che passa in maniera quasi leggera nei suoi progetti. Le sue opere, come si è detto, si formalizzano attraverso il disegno, di cui Hajduk sperimenta le modalità nel corso degli anni. Dai primi lavori quasi asettici a quelli più consapevoli del potere narrativo dell'opera, spesso le architetture di Hajduk sono state affiancate alle incisioni di Giovan Battista Piranesi, e così ecco che ritornano le figure immaginarie e le architetture immaginifiche. John Hajduk credeva fermamente nei libri e nelle parole, ma anche e soprattutto nei luoghi impregnati di memoria, mitologia e spiritualità. A questa affiliazione di termini fa eco la scossa che attraversa il paragrafo dedicato da Renato Rizzi alle cose e ai luoghi. E allora si attraversa Roma e i sospiri delle Ardeatine, oppure la Cooper Union e Dylan Thomas, Pestum che guardava al mare e Postam, la pantera scappò. Ne viene fuori la memoria dei luoghi, realizzabile attraverso il linguaggio figurativo, un linguaggio figurativo quasi archetipico, che potrebbe essere raccontato con la musica di Kronos Quartet e del loro White Man's Sleep. Mi pare che questo ruolo della didattica sia del tutto presente all'interno dell'opera di Renato Rizzi, proprio perché al termine del volumetto sono presentati i plastici realizzati dagli studenti dello UAV, fotografati e sistemati provando a ragionare sulla forma attraverso un'azione didattico-rappresentativa. I plastici derivano dalle operazioni condotte dagli studenti sugli schizzi in bianco e nero disegnati da Hajduk tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio del decennio successivo, e sui ragionamenti che sono venuti fuori dall'analisi del progetto realizzato nel 1979 per Venezia. Questo concetto di laboratorio, di cooperazione tra docente e allievo, è fortissima nell'opera di Hajduk, che tra le pagine di questo libro viene giustamente trasposta dall'autore. La seconda parte del volume si apre così con le ombre. Nella lingua ebraica, ci ricorda Rizzi, ombra e immagine sono legate dalla stessa radice. Le opere di Hajduk sono gravide di immagini, ma nello stesso tempo proiettano la propria forma e la propria ombra. E le immagini che hanno per significazione femminile, Persefone, Medea, Arianna, Euridice, sono tanti i nomi, sembrano quasi una diramazione della tenerezza. Anche le città di Calvino, mi viene in mente le città invisibili, hanno nome di donna. E forse, ecco, c'è bisogno di un completamento, quasi una tenera fusione. Provare a raccontare la parte figurativa del libro Incarnatio è un'operazione molto complessa, anche perché è un libro che va letto con cura, in cui ogni immagine rimanda a qualcosa. Proprio perché vi è questa dimensione quasi universale dell'uomo di fronte a delle forme archetipiche, ho scelto, insomma, di provare a descrivere alcuni dei progetti presentati. Gli oggetti sono resi attraverso la visione bidimensionale, ma poi arriva la tridimensionalità, magari ricercata attraverso la fotografia. D'altronde Rizzi con i suoi studenti ha lavorato sulla percezione differente ottenuta dal cambio di scala di rappresentazione, uno dei metodi. C'è luogo per piccoli oggetti sacri di metallo che mette insieme, se visti in maniera bidimensionale, un quadrato, un triangolo, un cerchio e poi una curvilinea, ma se fotografati secondo un altro punto di vista diventano un cilindro, un parallelepipedo. L'attenzione si sposta insomma facilmente alle forme utilizzate da John Hajduk, un quadrato, un rombo, un cerchio e ancora un quadrato la sua rotazione. Spesso si è di fronte a quelli che possiamo chiamare procedimenti compositivi dell'architettura, si è di fronte alla simmetria di rotazione definita magari appunto proprio dalla rotazione del quadrato. Oppure ci si può trovare di fronte ad un'azione di sottrazione o omissione di elementi da un sistema compiuto, quello del progetto. Sono insomma numerosi i plastici che completano il volume di Renato Rizzi Incarnatio. C'è la cattedrale con la torre campanaria, la navata e le cappelle laterali. C'è il museo per i soggetti Adamo ed Eva, in cui la pietra grigia si affianca alla pietra rosa e al granito nero. E sono di nuovo cerchi, questa volta scavati in profondità, magari che ritornano a fianco di un'altra forma. C'è il municipio e la forma di un quadrifoglio e la combinazione di numeri che ne spiega il progetto attraverso quella che parrebbe una tabellina 12, 24, 36, 48. C'è la stanza della giustizia in cui ad ogni giustizia, quella normale, quella civile, quella di Stato, corrisponde una forma, anche se qui verrebbe quasi da dire che corrisponde invece il carattere dell'edificio. E la giustizia ellittica, biomorfica, allungata, acuminata. Potremmo insomma andare avanti così, potremmo descrivere i vari progetti presentati nel libro Incarnatio, provare a descrivere insomma i pensieri architettonici su un dipinto di Paolo Uccello. Allora viene in mente, guardando nel plastico, la battaglia di San Romano, che qui i parallelepipedi allungati sembrano visti dall'alto, quasi le lance dei cavalieri che partecipano a costruire la griglia prospettica. Vi lascio con i Penguin Cafe Orchestra, Cutting Branches for a Temporary Shelters. Thank you. abbiamo detto, ci è arrivata soprattutto la continua verifica di cosa sia l'architettura e di come la si possa insegnare. L'importanza dell'insegnamento del progetto d'architettura ha trovato un proprio riscontro nei diversi ruoli di docenza ricoperti dall'architetto americano in molte università. E proprio in uno dei suoi libri, uno di quelli che più si ricordano, Education of an Architect, A Point of View, Heidunke spiega che cosa voglia dire educare l'architettura. L'accento sull'importanza della didattica e sulla funzione quasi politica dell'insegnamento si ritrova anche nelle parole utilizzate da un altro architetto europeo, Rafael Moneo, in uno scritto, L'opera di John Heidunke, ovvero La passione di insegnare, apparso qualche anno fa sulla rivista Lotus International. Ecco, qui si mette in evidenza il ruolo decisivo svolto da Heidunke nell'insegnamento del progetto e soprattutto quella lunga ascesi verso la conoscenza graduale dell'architettura. L'ascesi in realtà era iniziata come Texas Ranger nel gruppo autonomo di architetti teorici dell'architettura che si erano trovati ad insegnare ad Austin, ma è soprattutto alla Cooper Union, dove Heidunke vi rimane fino al 2000, l'anno insomma della sua morte, il luogo in cui Heidunke potrà provare a dotarsi di strumenti per la progettazione, provare al contempo a dotare gli studenti dei suoi corsi. Ricordo che sia Daniel Libeskind che Elizabeth Diller sono stati appunto allievi di Heidunke a New York. Dopo la morte di John Heidunke, l'eredità didattica alla Cooper Union è stata raccolta in qualche modo da Anthony Widler, che ha cercato di portare avanti un'idea di insegnamento che diventa azione sociale in grado di far guardare allo spazio del progetto non come astratto risultato di forma e funzione, ma come luogo di relazioni complesse tra spazio privato e collettivo, dove magari anche gli elementi come un muro, una finestra o un semplice dettaglio possono trovarsi a rivestire un ruolo all'interno del progetto di architettura. E proprio sul muro John Heidunke diceva alcune cose: il muro in se stesso è la condizione del presente. La vita ha molto a che fare con i muri. Continuamente entriamo ed usciamo, andiamo avanti e indietro attraverso di essi. Ecco, prima di chiudere con una canzone di David Sylvian, September, mi piacerebbe leggere ancora un paio di frasi proprio tratte dal libro di Renato Rizzi, Incarnazio, che abbiamo presentato oggi. Rizzi dice: le opere di Heidunke nel libro sono spesso volumi cellulari, gusci alveolari, contengono appena la statura di un uomo, forse lo sguardo smarrito di un'anima. A volte registrano il sussurro di un suono, altre un fremito d'ali. Sono il primo rivestimento del corpo, il primo baluardo dell'occhio, il primo scudo delle emozioni, la prima membrana della grazia. Sono pagine molto belle che forse varrebbe la pena di leggere.
The sun shines high above, the sounds of laughter. The birds swoop down upon the crosses of old grey churches. We say that we're in love, or secretly wishing for rain, sipping coke and playing games. September's here again. September's here.
Termina qui la seconda puntata di Les Bijoux Indiscrets, dedicata al libro di Renato Rizzi, Incarnazio. Nella prossima affronteremo invece il libro di Ren Colas, Delirious, New York. Alla prossima puntata e un ringraziamento speciale a Valentina in regia.